Radio Emilia Romagna. Lo sguardo altrove, storie di emigrazione.
Gianfranco Contri, un emiliano romagnolo alle isole Faroe. Ben trovati, cari amici. Questa settimana per la rubrica Lo sguardo altrove, storie ed emigrazione abbiamo ospite Gianfranco Contri, che vive a Rio Lunato, nel Frignano, in provincia di Modena. Gianfranco ci racconta la sua storia d'emigrazione. Ha trascorso un lungo periodo della sua vita, quasi 10 anni, tra la Danimarca e le isole Faroe. Questo arcipelago di 18 isole, che si trova nel nord dell'Oceano Atlantico, tra Scozia, Norvegia e Islanda, costituisce una regione autonoma del Regno di Danimarca ed è per molti di noi, tranne che per gli appassionati di calcio, un puntino sulla carta geografica. Attraverso il racconto di Gianfranco scopriremo come ha vissuto un emiliano romagnolo nel Grande Nord e nelle prossime settimane, per la rubrica Una città, una storia, conosceremo qualcosa di più su questa terra per noi un po' misteriosa, fortemente legata alle sue radici vichinghe. Lasciamo a lui la parola. Gianfranco, com'è che ha deciso di trasferirsi nel profondo nord?
Io sono sempre stato appassionato di queste terre del nord Europa, sempre. Ho sempre avuto questo desiderio di conoscerle personalmente e quando ero giovane ho viaggiato, per dire ad esempio in Danimarca, in Svezia, in Norvegia, in Lapponia, nella terra dei Sami, la Lapponia, in Norvegia, e poi il mio interesse si è un po' concentrato su queste isole poco conosciute e delle quali avevo sentito parlare da altri viaggiatori nel nord Europa, per cui nel 1982 ci sono arrivato in nave partendo da Scrapster, che sarebbe un piccolo porto all'estremo nord della Scozia, e sono arrivato nelle isole Faroe o Ferrier, come dicono loro nella loro lingua, nel 1982, nell'estate dell'82.
Qual è stata la prima impressione che ha avuto dalla nave, diciamo?
Beh, guardi, ecco, la prima impressione sarò io che sono particolarmente affascinato da queste latitudini del nord, ma ecco, quando la prima impressione è stata dalla nave, arrivando nell'agosto del 1982, arrivando una notte, sono quelle notti che, diciamo, non sono completamente buie. A quelle latitudini d'estate c'è sempre un po' di luce e quindi ecco, ho intravisto in questa oscurità ma non completa, ho intravisto le luci di alcuni villaggi, perché queste isole sono circa una ventina di piccole isole raggruppate abbastanza vicine una all'altra. E ecco, questa è stata la prima impressione, è stata di grande fascino. Poi arrivando appunto in questa notte di fine estate, quindi né buia né anche completamente luminosa come lo è di solito ad esempio nel mese di giugno, quando nelle case non è mai necessario accendere la luce, ecco, sono arrivato appunto, subito me ne sono innamorato.
E insomma, questo amore ha fatto sì che poi lei decidesse di trattenersi per un po' di tempo, no? Lei ha vissuto tra queste isole e anche in Danimarca, è così?
È proprio così, perché se non mi fossero piaciute sarei ripartito subito. Il mio desiderio però, un desiderio che ho coltivato da anni, da infatuato del nord, come le dicevo, era quello di vivere personalmente questi stati luminosi e anche questi inverni un po' bui, un po' scuri, perché a queste latitudini è quello che succede, diciamo, c'è questa luce estiva 24 ore su 24 e d'altro canto ci sono poche ore di luce durante i mesi invernali. E comunque io sono arrivato, mi sono piaciute subito e ovviamente ho cercato di trovarmi un lavoro per potervi restare e poter vivere personalmente queste esperienze. Io ne avevo sentito parlare, diciamo, di queste notti lunghe invernali, ma volevo viverle personalmente da giovane. E vi sono rimasto per 2 anni, fino al 1984, e poi mi sono spostato in Danimarca perché, avendo cominciato ad imparare, cercare di imparare la lingua faroese, a un certo punto mi sono accorto che molti testi riguardanti queste isole sono scritti in lingua danese. Queste isole sono tuttora, sono all'interno del Regno di Danimarca, attualmente sono un territorio autonomo con un proprio Parlamento, un proprio governo, godendo di questa autonomia. In passato erano una colonia della Danimarca, per cui molti testi riguardanti queste isole, le isole Ferrier o Faroer, sono scritti in danese, per cui io sono andato 2 anni in Danimarca, dal 1985 all'87, per imparare il danese e per lavorare presso la Biblioteca Reale a Copenaghen, dove ho iniziato la mia tesi di laurea in storia all'Università di Bologna, su questo argomento, su queste isole del nord, le isole Faroer.
E questo lavoro ha portato poi anche altri frutti, no? Lei ha collaborato con la Università di Tórshavn, che è la capitale delle isole Faroer, e poi ha anche pubblicato un frasario italo-faroese.
Sì, guardi, ecco, in queste isole si parla il faroese, si parla anche il danese, visti i legami storici che ci sono fra la Danimarca e queste isole. Ora, volendo conoscerle nei primi tempi in cui ero là, ho cercato ovviamente di imparare questa piccola lingua. E nel 1984 ho pubblicato un piccolo frasario italiano-faroese con l'aiuto di uno studioso, di un linguista che era venuto dall'Italia per alcuni mesi con una borsa di studio che si chiama Andreas Sanesi. Abbiamo fatto questo frasario pubblicato nel 1984 fra le nostre due lingue. Poi è avvenuto che questo frasario è finito nelle mani di un professore di Pisa, un professore danese che si chiama Jørn Stender Clausen, che insegna all'Università di Pisa, e nelle mani di una professoressa norvegese che insegna a Bologna, che è la Randi Langenmoen, e che insegna lingue e letterature scandinave all'Università di Bologna. Questo piccolo frasario, una quarantina di pagine, così mettendo assieme le frasi più comuni che mi interessava utilizzare quando al lavoro, quando io in quel periodo lavoravo in fabbrica, in cantieri navali, o se avevo bisogno di qualcosa cercavo di utilizzare la loro lingua e non di utilizzare l'inglese.
Anche se là lo parleranno tutti, immagino.
Sì, là, diciamo, essendo così pochi, perché sono circa 50.000 gli abitanti, e hanno ovviamente necessità di conoscere altre lingue come ad esempio il danese o l'inglese, e poi è gente di mare, è gente che conosce il mondo, che viaggia e lavora in giro per il mondo, per cui tutti conoscono l'inglese, però questa loro lingua è un po' diversa, è un po' metà strada fra l'islandese e il norvegese, è una lingua di origine germanica e così è una lingua in cui vengono pubblicati negli ultimi anni oltre 100, anche oltre 150 volumi all'anno. E quindi, insomma, è una cosa interessante, una realtà piccola ma molto molto interessante.
Senta, ma com'è stato ambientarsi là? D'accordo che lei è innamorato del nord, però questo non dà l'idea di essere un posto facile, diciamo. E come sono stati anche i rapporti con le persone? L'hanno accolta bene oppure ha incontrato delle difficoltà?
Sì, guardi, ecco, per me, ecco, quando ne parlo così con gli amici italiani, io dico, per me là è un paradiso e cerco di andarci, prendere tutte le opportunità per andarci, ma per alcuni potrebbe essere il contrario, potrebbe proprio essere un inferno, perché è così, insomma, sono posti piccoli, isolati, dove ora con, diciamo, le innovazioni tecnologiche che ci sono state, le cose sono cambiate molto, ma è pur sempre, sono posti a centinaia di chilometri lontani dalla Scozia, dall'Islanda, dalla Norvegia, quindi in realtà particolari. Io penso che sia necessario un periodo abbastanza lungo per un po' ambientarsi, proprio che sia questo necessario. Io il primo anno che rimasi là, rimasi, non mi mossi dalle isole. Cercai un lavoro sul posto e rimasi là per un po' più di un anno, senza tornare in Italia, senza neanche andare in Norvegia, senza neanche andare in Scozia, perché avevo il piacere di restare lì. Poi capivo che era un modo per sintonizzarsi un po' sulla realtà locale, e questo, credo, dopo a ripensarci, credo che mi abbia aiutato molto. E ovviamente, guardi, il fatto di conoscere di conoscere degli amici locali con i quali tuttora trattengo dei rapporti molto molto stretti, ecco, tutto questo ora mi ha aiutato moltissimo, ecco, in questo senso, perché sì, ora io sono rimasto là complessivamente quasi 10 anni, in vari periodi, ma fra i 9 e i 10 anni. Per cui ho molti, diciamo, anche rapporti personali con faroesi che io li vado a trovare appena posso, oppure amici faroesi che quando passano dall'Italia passano a trovarmi qua a casa mia a Rio Lunato, sull'Appennino Tosco-Emiliano. E così, sono molto contento di questo rapporto che continua, anche se ora non ci abito più.
C'è qualcosa che le manca adesso che è tornato a Rio Lunato, del suo posto al nord? E c'era qualcosa invece quando stava là che magari le mancava un po' dell'Italia?
Guardi, io adesso io credo che il fatto di essere nato e cresciuto in un piccolo paesino di montagna come è Rio Lunato nel Fregnano mi abbia servito anche a stare bene da quelle parti del nord. Ad esempio, sì, quando io sono andato là, diciamo, i rapporti sociali, i rapporti con le persone sono diversi in generale rispetto all'Italia in generale, ma il fatto di, le dicevo, essere nato e cresciuto in un piccolo paese, in un certo senso riuscivo da un punto di vista personale ad avere abbastanza le misure delle cose, anche in una realtà di quel tipo lì così diversa. Là, diciamo, dell'Italia, guardi, diciamo, ero giovane, quindi non ci pensavo molto, a parte la mia famiglia, all'Italia, ma appena, non so, mi imbarcavo e arrivavo in Italia, io entravo subito in una pizzeria. Ecco. E d'altro canto, quando sono qua in Italia, io ora mi considero quasi metà e metà, metà sì, italiana e metà faroese. Questo lo dico con i miei amici faroesi, per cui un po' mi mancano, ma io ne approfitto, appunto, cerco di andare a trovarli spesso.
Sì. E poi penso, adesso, no, prima parlava delle tecnologie, forse anche per fortuna che queste tecnologie un po' avvicinano chi sta lontano. Certo, non è la stessa cosa che essere là, però magari mantenere i contatti è più semplice, vedersi è più semplice, la distanza si sente meno.
Sì, negli ultimissimi anni la mia impressione, guardi, è che anche nelle isole Faroe, in questo senso stiano avvenendo delle grossissime trasformazioni. L'ultima visita lo scorso giugno, ma l'ultimo periodo in cui ho vissuto nelle Faroe è stato dal 1999 per 5 anni fino al 2004, lavorando al dizionario in questa università di Tórshavn, della loro capitale. E ecco, a quel punto le dirò, io all'università, come in tutti i posti di lavoro, si cominciavano ad utilizzare i computer ed era appena arrivata internet. Anni fa, quando non esisteva internet, io pregavo gli amici che andavano in Danimarca o in Norvegia di portarmi i giornali italiani, di acquistarli all'edicola all'aeroporto, di portarmeli, e ascoltavo la radio durante, diciamo, alla sera ascoltavo la RAI, la radio italiana. Ora, negli ultimi anni che ero nelle Faroe, mi sedevo al computer, al lavoro alla mattina, e essere stato, diciamo, o in Italia o essere là, uno può leggere con internet, può essere aggiornatissimo sulla situazione, su quello che sta succedendo in Italia. Quindi veramente delle grossissime trasformazioni. Sì. E questo agevola, diciamo, l'isolamento può essere una cosa pesante, ha i suoi aspetti, diciamo, positivi, ma può essere una cosa pesante. E comunque, diciamo, ecco, con queste innovazioni tecnologiche, le isole sono molto più in contatto con il resto del mondo rispetto al passato.
Ringraziamo per il momento Gianfranco Contri per essere stato con noi e vi diamo appuntamento per la seconda parte della sua intervista, dedicata alle isole Faroe, tra un paio di settimane, nella rubrica Una città, una storia. A presto!